cultura che non ti aspetti.
Buonasera da Sergio De Laurentiis, benvenute e benvenuti a questa ultima puntata della settimana di K. K che oggi si occuperà molto di arte, sia nei nostri anacardi delle 17:20 con la presentazione di una nuova mostra ad Ascona che verrà inaugurata domani. Con il project manager della Fondazione Majid, Massimo Basile, parleremo di Idrofilia, un'esposizione di opere firmate dall'artista cinese-canadese Charlotte Quinn. E parleremo di arte anche in chiusura, prendendo spunto da un servizio appena pubblicato nella sezione cultura del sito della RSI. L'arte ha una responsabilità spirituale, della collega Lorena Pianezza, dedicato a una mostra con le opere di Michelangelo Pistoletto, che si è appena aperta, poco lontano da qua a Monza. Parleremo del rapporto fra arte e spiritualità con Luigi Fassi, curatore e direttore di Artissima, fiera internazionale di arte contemporanea a Torino. Con Fabiano Alborghetti nel nostro K e Spalla parleremo di una pericolosa sindrome ipertecnologica, lo scopriremo verso le 17:40. Poi avremo modo di parlare di strane coincidenze, ci daremo un tono con Lorenzo Luporini e lo faremo sfoggiando tutta una serie di nozioni sugli ultimi lavori di Zero Calcare, autore di dei fumetti romano di grande successo. Tutta una serie di nozioni che non sono necessariamente farina del nostro sacco, ma funzionano molto nelle occasioni mondane. E la prima pagina? Beh, la prima pagina da una parte ci riporta a grandi momenti della storia, con la S maiuscola, in questo caso la caduta del muro di Berlino nel 1989, era il 9 novembre del 1989 per la precisione, con tutto quello che ne è conseguito. Noi ci concentreremo su un fenomeno musicale di grande successo negli anni successivi alla caduta del muro, quindi nei primi anni 90. Lo scopriremo fra pochi minuti con la nostra corrispondente dalla Germania, Cristina Giordano. Oggi apriamo K con la voce di Robin McHale e la sua Taking a Chance on Love.
Again, I hear the trumpets blow again, all aglow again, taking a chance on love. Here I slide again, about to take that ride again, all starry-eyed again, taking a chance on love. I thought that cards were a frame-up, I never would try, but now I'm taking the game up. And the ace of hearts is high. Things are mending now. I see a rainbow bending now. We'll have our happy ending now. Taking a chance on love.
Taking a Chance on Love, lei è Robin McKell. 9 novembre 1989 cade il muro di Berlino e il mondo, lo sappiamo, non sarà più come prima. Non è solo la fine della guerra fredda, insieme a una nuova visione del mondo politico arriva anche il cambiamento dei costumi, una rinnovata cultura pop, e anche la musica vive una nuova fase. In questi anni nasce un movimento molto molto importante che ha avuto un grande successo, l'Eurodance, la musica dance europea. Anche se tutti pensano al nord Europa e a Londra in particolare, è soprattutto dalla Germania che arriva una ricca produzione musicale che invade letteralmente le discoteche di tutta Europa, Italia e Svizzera compresa. Ce ne parla la nostra corrispondente in Germania, a Colonia per la precisione, Cristina Giordano. Benvenuta.
Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti.
Cristina, allora, che ruolo ha avuto questa Germania nella produzione dell'Eurodance e chi sono i pionieri tedeschi dell'Eurodance?
Beh, diciamo che sono DJ e produttori come Thorsten Fenslau, Mark Spoon, DJ Dag e soprattutto Michael Münzing e l'italiano Luca Anzillotti. Il cuore di questo movimento è Francoforte, infatti anche Anzillotti vive qui, il padre è un funzionario di banca proprio nella città tedesca della finanza, e inizialmente non è un movimento commerciale, anzi tutti questi produttori, DJ, ruotano attorno alla scena dei club techno o alla musica trance. Allo stesso tempo però iniziano a cercare un modo per rendere questa musica sempre più trasmettibile, per esempio in radio. Ricordo che siamo oltre la metà degli anni 80, più precisamente nell'86-87, e Münzing e Anzillotti proprio nell'87 lanciano un brano che molto probabilmente anche gli ascoltatori riconosceranno, si chiama Elettrica Salsa, ed è una delle prime hit di questa scena musicale a conquistare il pubblico internazionale. La formula, la ricetta di questo genere musicale era piuttosto semplice: sintetizzatore, ritmi dance, rap, e in genere c'era un ritornello cantato. Quindi diciamo che mentre a est la Germania sta vivendo una rivoluzione politica storica che cambierà i destini, no, di milioni di persone, a ovest c'è il mondo musicale che è in pieno fermento, e nell'88-89 si afferma tra l'altro anche l'etichetta Sound of Frankfurt, che è un'etichetta che darà poi il nome all'intero movimento tedesco, no, di Eurodance, proprio perché appunto Francoforte, come dicevo, resta il cuore di questa produzione. E i nomi di DJ e di produttori che ho citato poco fa potrebbero non dirvi niente e non dirti niente, ma tra poco ti e vi faccio cambiare idea.
E come, Cristina?
E beh, insomma, se ti dico Snap,
sì,
chi ha frequentato le discoteche tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 non può non conoscere questa band, che appunto non è stata prodotta a Londra o negli Stati Uniti, ma proprio qua in Germania, e si fa conoscere anche con pezzi come The Power, Oops Up, ma soprattutto con Rhythm is a Dancer. Insomma, famosissimo questo pezzo, basta semplicemente l'incipit per riconoscerlo.
Diciamo che basta avere una certa età probabilmente per averlo già sentito.
Già, ma ci sono state anche poi delle cover successive, però diciamo che questo pezzo può essere veramente considerato la prima pietra miliare di questo genere. Lo producono Benito Benitez e John Virgo Garrett III, che non sono altro che gli pseudonimi proprio di Michael Münzig e proprio l'italiano Luca Anzillotti, ed è un pezzo che è stato per oltre 30 settimane al primo posto in classifica in Germania, in Svizzera, in Gran Bretagna, e per 26 settimane numero uno in Austria.
Cristina,
insomma, è abbastanza assodato il successo.
Ecco, altri successi sempre provenienti dalla Germania, sempre da quel periodo, che cosa ci puoi proporre?
Ma ti ricordi per esempio Mr. Vain?
Sì, ricordo anche questo.
Possiamo sentirla un pezzetto?
Sentiamo un pezzetto, probabilmente anche lì quelli di una certa età la riconoscono.
insomma, il beat è bello chiaro.
Sì, si usano anche altri termini tra quelli più giovani, ma insomma ci siamo capiti, è molto dritto, ecco.
Ecco, è un successo della band Culture Beat, che è datato 1993, e a cantare è Lana Earl, il rapper J Supreme, ma dietro il nome inglese appunto di Culture Beat in realtà ci sono nomi tedeschissimi, e cioè Jürgen Noisy Katzmann, Jens Zimmermann e Thorsten Fenslau, morto tra l'altro poco dopo l'uscita del pezzo. Oggi questo pezzo, probabilmente che parla appunto di un uomo convinto che tutte le donne del mondo lo trovino sessualmente attraente, non so se avrebbe vita facile, forse sarebbe,
sì,
un tabù.
Altri
però
tempi.
In quegli anni arriva a essere il numero uno in oltre 10 paesi europei, tra cui Germania, Svizzera, Austria, Gran Bretagna, insomma, ha raggiunto oltre 4 milioni di vendite, portato a casa dischi d'oro e di platino, insomma. Questa è un po' la storia di Mr. Vain, ma per parlare dell'Eurodance, è questo un po' il momento in cui l'Eurodance inizia un po' a cambiare, e a poco il genere si allontana sempre più dalle sue radici legate appunto alle discoteche, diventa sempre più commerciale, orientato alla radio, alle classifiche, e sbanca insomma, scala le classifiche, portandosi a casa anche dei successi notevoli, e forse più tra tutti i pezzi che possiamo diciamo citare, ce n'è uno che in particolare segna questo cambiamento.
Penso di sapere qual è? No, penso di saperlo, guarda, questo dovrebbe essere,
sì,
del 93, così a naso. Dimmi se è quello.
Prova a dirmi il titolo. Qual è?
What is Love, praticamente lo conoscono tutti quelli che sono cresciuti più o meno in quel periodo.
Esattamente, nostri coetanei probabilmente. Ed uno dei primi brani Eurodance senza inserti rap, Hathaway, il cui nome completo è Nestor Alexander Hathaway, è appunto un cantante tedesco trinidadiano, e piccola curiosità, tra l'altro viveva qui proprio dove sono io, a Colonia, ha studiato scienze politiche, intrapreso poi una carriera nel football americano, nei Cologne Crocodiles, fino a quando poi non è stato scoperto da una coppia di produttori tedeschi, Karin Hartmann e Tony Hendrick, che appunto lo hanno fatto diventare poi la voce di uno dei tormentoni più suonati di quegli anni, anche tra i più odiati, se vogliamo. E oggi, secondo alcuni calcoli, sembrerebbe essere il pezzo Eurodance anni 90 più ascoltato in assoluto su Spotify.
A questo punto,
Hathaway, adesso, oggi, sembra che abbia, diciamo, ampliato la sua carriera, diciamo che oltre ai concerti in alcuni paesi europei, tra investimenti immobiliari ed altro, insomma, vive in Tirolo a Kitzbühel, ed è giocatore e sponsor della squadra degli Wolves di baseball.
Però con i diritti credo che gli sia andata piuttosto bene, giusto proprio un accenno per chi non conoscesse il pezzo, non so chi può essere, ma eccolo qua. Ci siamo capiti, insomma, uno dei tormentoni letteralmente dei primi anni 90. Quindi la Germania, Cristina, insomma, una terra proprio di grandi, grandi successi, una fabbrica incredibile di pezzi.
Esattamente, l'Eurodance infatti appunto non è stata solo Pump Up the Jam del gruppo belga Technotronic, ti potrei citare anche altri titoli, altri successi tedeschi, per esempio la band La Bush con Be My Lover, Sweet Dreams, anche in questo caso, anche se le voci erano spesso altre, spesso arrivavano dagli Stati Uniti, i produttori poi in realtà erano tedeschi, perché i produttori in questo caso sono Amir Saraf, Uli Brenner e soprattutto Frank Farian, era il 1993, e Frank Farian è stato uno dei produttori musicali tedeschi di maggior successo e produttore anche di uno dei gruppi forse al centro dei più grossi scandali di quegli anni, cioè quello dei Milli Vanilli, non so se ti ricordi.
Sì, ricordo che appunto erano stati scoperti a non cantare, cioè non erano loro, insomma.
Esattamente, infatti Fab Morvan e Rob Pilatus appunto a un certo punto salgono sul palco di un evento di MTV, il playback si inceppa e appunto si scopre che appunto non sono loro di fatto a cantare, e il 14 novembre del 1990, quindi un paio di giorni dopo la prima sessione del Bundestag di una Germania riunita, viene indetta proprio la conferenza stampa e Farian deve ammettere appunto questa truffa.
E questo gli è costato tanto in termini di carriera?
No, affatto, anzi, okay. Farian oggi è ancora un produttore musicale, e addirittura qualche anno fa ha prodotto un musical che si chiama Daddy Cool, che si rifà insomma la celebre canzone degli anni 70 prodotta da lui stesso, tra l'altro, e in questo musical ripropone anche delle hit dei Milli Vanilli, quindi insomma è recidivo, come dire. Di gruppi tedeschi ce ne sono stati tanti altri, insomma, di quegli anni, dagli Enigma a Mr. President con Coco Jumbo fino a Scooter, insomma la lista è veramente lunga. Interessante è che questa ondata in qualche modo influenza anche la generazione giovane dell'ormai ex DDR, che finalmente può andare a ballare nelle discoteche, può andare a ballare la musica che un tempo era vietata. E all'inizio degli anni 90 un imprenditore della Germania occidentale, appunto guarda caso da Francoforte, arriva a Dresda e apre una delle più grandi discoteche della città, si chiama Saks, e porta qui alcuni dei migliori DJ della Germania occidentale, e inizialmente solo loro potevano esibirsi, appunto portando a ballare tutti i ragazzi di Dresda e dintorni. Ma questa è un'altra storia e magari chissà, ne parleremo un'altra volta.
Sì, la racconteremo volentieri assieme a tante altre storie della DDR, perché immagino che ce ne siano tante. Cristina Giordano, grazie mille per essere stata con noi, grazie mille per queste perle sulla musica eurodance degli anni 80-90. Noi ti risentiamo presto, visto che sei spesso nostra ospite appunto qui.
Grazie. Grazie a te e grazie agli ascoltatori.
Sem direção, homem de talento verde sem objeção, fincou a bandeira no morro da ressurreição. Viver we'll be right back.
Rodrigo Campos con Atracó. Siamo arrivati al nostro appuntamento serale, o meglio del fine settimana, perché oggi vi offriamo degli anacardi di fiume, perché l'acqua e i suoi flutti sono temi cari all'artista Charlotte Quinn, canadese nata in Cina e residente in Svizzera. Forte della sua arte, ma anche delle sue lauree in fisica e ingegneria, ha fondato l'associazione Meeting of Waters per guarire i problemi della relazione attuale fra umani, natura e acqua. Le sue opere spesso contengono linee sinuose come il corso di un fiume e si possono ammirare ad Ascona presso la Fondazione Majid nella mostra intitolata Idrofilia, in greco ovviamente amore per l'acqua. L'inaugurazione è questo sabato, cioè domani alle 18.30, e la mostra sarà visitabile fino al 18 gennaio. Ma noi possiamo scoprire qualche cosa in anticipo grazie al nostro ospite, il project manager della Fondazione Majid, Massimo Basile. Benvenuto.
Buonasera a voi, grazie.
Allora, come abbiamo detto, questa mostra si intitola Amore per l'acqua, che è un tema a cui l'artista Charlotte Quinn si dedica spesso. Quindi, più precisamente, che percorso costruisce la vostra mostra? Su quali temi o periodi del suo lavoro artistico si concentra?
Beh, il progetto artistico di Idrofilia è stato un progetto fortemente voluto e supportato dalla Fondazione Majid. E infatti la Fondazione sostiene questo progetto dell'acqua, in cui Charlotte Quinn è profondamente coinvolta. È un'arte molto speciale perché racconta il suo rapporto creativo con l'acqua, vista non solo come un elemento naturale, ma come simbolo di vita e di interconnessione. Possiamo dire che il suo percorso espositivo, chi verrà a visitare questa mostra, sarà veramente coinvolto e attraverserà diverse fasi della ricerca di Charlotte Quinn. Ci sono la prima parte, che sono le opere più intime, in cui l'acqua rappresenta una vera e propria emozione, una dimensione emotiva, fino a quelle più recenti, dove l'artista introduce, perché lei è fortemente coinvolta, appunto, come voi avete già introdotto, sul futuro del pianeta e sulla responsabilità collettiva che l'uomo e l'essere umano ha. Come avete detto, appunto, un artista cino-canadese, ma vive a Ginevra, in Svizzera, ed è fortemente ama questa terra. Vive qui, è immersa nelle acque svizzere, e proprio il suo mondo artistico nuota, possiamo dire proprio che ruota attorno all'espressione dell'acqua. Lei usa il famoso, diciamo, rinomato inchiostro cinese come mezzo principale. Poi i suoi dipinti mettono in relazione mondi che sembrano apparentemente distinti, come arte e scienza, ma rappresentano attraverso l'acqua l'intimo rapporto tra l'essere umano e la natura, perché poi è un profondo coinvolgimento di acqua e natura alle sue opere d'arte. Il percorso di Charlotte Quinn l'avete già menzionata, oltre ad aver conseguito un doppio master in Innovation Design Engineering presso il Royal College Huff di Londra, ma poi ha collaborato anche come assistente nella ricerca al CERN, quindi è una persona di grande spessore, oltre che artistico, anche culturale. E lei di base vive a Ginevra, che appunto è definita la città della pace.
Massimo Basile, parliamo della Fondazione Majid, che opera senza scopo di lucro e sostiene progetti dei giovani. Quali sono i criteri di scelta per i progetti e, nel caso di Charlotte Quinn, per quali motivi avete giudicato meritevole, diciamo così, la sua opera?
Assolutamente, c'è, in quanto fondazione abbiamo dei criteri molto a livello di selezione. Infatti la Fondazione Majid sostiene giovani artisti e progetti che uniscono qualità artistica, forza del messaggio e soprattutto capacità di generare un impatto culturale e sociale. La scelta di Charlotte Quinn non è stata casuale, infatti ci ha colpito la profondità del suo lavoro, la ricerca, ma soprattutto anche la capacità di parlare a pubblici diversi, con un linguaggio assolutamente contemporaneo e, quello che è più importante, universale. Questi sono stati i punti che hanno fatto sì che questo progetto nascesse e che sicuramente avrà il suo grande successo, anche perché saremo qui in mostra fino al 18 gennaio e invitiamo tutti, sono tutti benvenuti, anche perché noi consideriamo la Fondazione Majid un luogo di accoglienza.
Ecco, sempre parlando del vostro programma di mostre, che è molto intenso, ci anticipa quali saranno alcuni degli appuntamenti futuri?
Ah, sì, guardi, abbiamo un calendario assolutamente dinamico per il 2026, anche perché insomma il 2025 è giunto al termine. Continuiamo a sostenere giovani talenti e progetti internazionali. Per l'anno 2026 invece la scelta della Fondazione è stata quella di promuovere artisti del territorio, quindi 2026 all'insegna dell'arte del Ticino. Abbiamo un ricco calendario, abbiamo tanti artisti, abbiamo la Alexandra Bomburg, abbiamo Dondè da Lugano, abbiamo Stoppa da Bellinzona, e poi la cosa che ci fa veramente piacere è che accoglieremo l'Associazione Pittori e Scultori Ticinesi, che per il loro 30° anniversario esporranno le opere nella nostra sede, quindi avremo 500 metri quadri ricchi di tanta arte ticinese. Gli artisti iscritti all'associazione sono circa 60 e quindi loro hanno scelto la sede della fondazione per festeggiare questo anniversario così importante. Noi siamo stati felicissimi di questa iniziativa e l'abbiamo veramente presa a braccetto questo progetto, perché sarà veramente bello, anche perché sarà poi a conclusione dell'anno, il mese di dicembre.
Quindi sicuramente
2026.
Sicuramente ci ritorneremo, avremo modo anche di risentire il nostro ospite di oggi, Massimo Basile, che ringraziamo per averci illustrato appunto alcune iniziative della Fondazione Majid, e ricordiamo che la mostra Idrofilia, dedicata con le opere di Charlotte Quint, apre con il vernissage di domani alle 18:30 presso la Fondazione Majid ad Ascona e prosegue fino al 18 gennaio. Grazie mille ancora, Massimo Basile.
Sono io che ringrazio voi, auguro un buon weekend a tutti. Grazie.
child grows up to be somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and bomb, blood thicker than the mud. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair. Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down. But you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. Family affair. Oh, yeah, family affair.
It's a family affair.
Ooh.
It's a family affair. It's a family affair.
It's a family affair.
È una storia di famiglia, Family Affair. Questo era Sly and the Family Stone. Con lui siamo arrivati alle 17:37 e con lui siamo arrivati quindi all'appuntamento con K e Spalla. Oggi nel nostro spazio affidiamo la riflessione, una riflessione su un tema che adesso scopriamo, al poeta e scrittore Fabiano Alborghetti. Benvenuto Fabiano.
Grazie infinite, grazie dell'invito.
Allora Fabiano, il tema di oggi mi sa che può interessare molta gente, non solo direttamente ma anche indirettamente, così questa è l'idea che mi sono fatta.
Speriamolo.
Di cosa parliamo Fabiano?
Parliamo di una cosa un po' particolare, l'acronimo è FOMO, che no, non è la parte dell'Unione Sindacale Svizzera, ma un acronimo che arriva dall'inglese, la Fear of Missing Out, la paura di essere esclusi, oppure magari di perdersi qualcosa, qualcosa di interessante, divertente, importante, un qualcosa che stanno vivendo gli altri. Ed è una forma di ansia sociale che viene amplificata dai social media, dove le persone che si smanettano costantemente vedono continuamente tutte le esperienze altrui e temono di perdersi qualcosa, di non essere al passo, e questo può portare a stress, insoddisfazione, comportamenti talvolta impulsivi, questo nel tentativo di cercare di non restare indietro, di non perdersi qualcosa. E la FOMO è una delle principali cause di iperconnessione. Chi ne soffre tende a controllare continuamente il NATEL, il cellulare, lo smartphone, per non perdere quelle che sono le notifiche, messaggi, post, gli aggiornamenti. E questo comportamento compulsivo crea un ciclo di ansia, di dipendenza costante, perché più si controlla, più si teme di perdere qualcosa. E tutto questo può ridurre la concentrazione, disturbare il sonno e aumentare anche quello che è lo stress digitale. E questa fear of missing out impatta la concentrazione, questo è ormai acclarato, e lo fa in diversi modi. prima di tutto ci interrompiamo continuamente. Il nostro bisogno di controllare il natel o i social interrompe costantemente le nostre attività e ci frammenta l'attenzione. E di conseguenza abbiamo difficoltà in quello che è il, ancora un anglesismo, deep work. La mente resta in uno stato di allerta, pronta a passare da un'informazione all'altra, rendendo quindi difficile entrare in una concentrazione prolungata e profonda. E questo genera a sua volta un sovraccarico cognitivo, quindi questo eccesso di stimoli e informazioni riduce la nostra capacità di filtrare ciò che è importante, rilevante, e questo aumenta la nostra fatica mentale. Con questa fatica mentale ecco che si arriva al minor rendimento e nel lungo periodo la nostra produttività, la qualità del lavoro che dovremmo fare ne risentono. Perché? Perché la mente resta dispersa, ha troppe fonti, troppe sollecitazioni. In sintesi, questa fear of missing out non solo ci distrae, ma allena il nostro cervello alla distrazione. E questo sovraccarico cognitivo di questa, chiamiamola patologia, questa iperconnessione può alla fine ridurre la nostra memoria a breve termine, ma anche la capacità di consolidare quelli che sono i ricordi. E perché? Perché quando il cervello è bombardato da stimoli costanti, notifiche, messaggi, video, news, non ha il tempo di elaborare e archiviare le informazioni. L'attenzione è costantemente frammentata e quindi i contenuti passano un po' così di sfuggita, no? Senza attivare i processi mentali e mnemonici profondi, non ci ricordiamo. Questo porta tutti noi a una sensazione di aver visto tutto e però a non ricordare nulla. Ed è tipica dell'uso compulsivo dei social, dello scrolling continuo che facciamo sul telefonino, e dove in pratica il cervello resta sempre, sempre, sempre attivo, ma non assimila niente, consuma le informazioni senza memorizzare mai praticamente nulla.
Quindi, Fabiano, si potrebbe dire che la FOMO spinge a non fermarsi.
Sì, si passa così rapidamente da un contenuto all'altro, e questo per non perdere nulla, che obbligatoriamente la mente tende poi a funzionare in modalità reattiva e mai, mai riflessiva. E quindi si guarda, si scorre, si reagisce, ma non si elabora. E il risultato è che si resta sulla superficie delle cose, senza il tempo cognitivo necessario per concettualizzare o astrarre. Perché? Perché il cervello è sommerso da immagini, stimoli, si adatta allora a elaborare informazioni visive e sempre solo immediate, riducendo l'uso di quei circuiti legati all'astrazione e alla memoria. Il pensiero diventa più concreto, quindi vedo, quindi esiste, ma anche frammentario, meno capace di creare quelle connessioni complesse oppure di mantenere un filo logico prolungato. Perché? Perché saltelliamo di qua e di là. La società digitale trasforma quindi il pensare in apparire, privilegiando ciò che può essere mostrato e riconosciuto socialmente. L'immagine quindi prende il posto del concetto, e questo drammaticamente rafforza la logica della costante superficialità simbolica, e dove il valore si misura in visibilità e non in profondità.
Ma questo secondo te è un problema del 2025 o è stato già annunciato in precedenza?
Allora, è stato annunciato ma in una forma diversa, e questo ancora nel 1997 da uno scrittore e filosofo che si chiama Giovanni Sartori, in un bellissimo saggio, molto semplice anche da leggere, che si chiama Homo Videns. E che fa Sartori? Sartori descrive la trasformazione di quello che noi siamo, dell'Homo Sapiens, l'uomo che conosce attraverso le parole e i concetti, in Homo Videns, l'uomo che conosce attraverso le immagini. Secondo Sartori, la televisione, ma adesso potremmo dire i social e tutti i nostri schermi digitali, non si limita a trasmettere informazioni, ma plasma la mente di chi la usa. L'immagine vede ma non pensa, mostra ma non spiega. Sartori insomma anticipa quel passaggio che adesso la fear of missing out esaspera. L'essere umano è sommerso da flussi visivi continui, costanti, incessanti, si abitua allora a consumare immagini più che a elaborare idee. Quindi, per fare un parallelo, quello che una volta era lo zapping televisivo oggi è diventato questo scrolling infinito.
Quindi cosa vuol dire? Abbiamo perso il pensiero astratto? Lo stiamo perdendo?
Ma secondo Sartori il suo timore è che l'eccesso di comunicazione visiva avrebbe atrofizzato la capacità di pensiero simbolico e astratto. La fear of missing out, la FOMO, ne è alla fine un effetto concreto. Il bisogno di esserci sempre, vedere tutto, non perdere nulla, impedisce sì la distanza cognitiva che è necessaria per riflettere. Un aggiornamento di quello che è stato il pensiero di Sartori lo hanno fatto un filosofo sudcoreano che però vive in Germania, questo Byung Chul Han, con questo bel libro di nottetempo che si intitola Nell'alveare, la società della stanchezza, e lui riprende e aggiorna quello che Sartori ha detto e ci dice che nell'era digitale l'individuo è iperconnesso ma isolato, è prigioniero della comunicazione continua. E questa fear of missing out è alla fine una forma di autosfruttamento, l'autosfruttamento di se stessi e dell'attenzione. L'uomo non viene più manipolato da fuori, da cause esterne, ma si sorveglia per assurdo da solo, questo per non mancare nulla. Un altro aggiornamento, un po' più lontano, un po' diverso, è a cura di questa sociologa, psicologa, ma anche tecnologa degli Stati Uniti, Sherry Turkle, che scrive per Einaudi Insieme ma soli, sottotitolo devastante, perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre meno degli altri. Lei analizza come i dispositivi digitali creino delle relazioni superficiali. Perché? Perché siamo sempre in contatto, ma raramente davvero presenti. E il pensiero profondo e l'empatia si indeboliscono, sostituiti da scambi rapidi, ma sempre controllati. Quindi, facendo proprio una sintesi per non perderci, da un lato Sartori denuncia la perdita del pensiero astratto a causa dell'immagine, Han mostra come la connessione continua renda il pensiero frammentato e stanco, e la Turkle descrive la solitudine mascherata da iperpresenza. È un disastro.
Appunto, non è un bel quadro, ma come se ne esce? C'è qualche antidoto? Cerchiamo così un raggio di speranza, Fabiano.
Posso dare il mio, io mi occupo di letteratura da sempre, di libri, di parola, e allora posso dare un mio potenziale antidoto, che è quello della lettura e della letteratura, e forse è uno dei potenziali antidoti. Perché? Perché richiede tempo, quindi il nostro tempo, però la nostra attenzione, ma anche un silenzio interiore, esattamente quello che il flusso digitale costantemente ci toglie. Leggere un romanzo, una poesia, leggere in generale, significa immergersi in un mondo e non saltare tra mille mondi. E poi ancora la parola scritta stimola il nostro pensiero astratto, l'immaginazione e la capacità di collegare le idee, ci abitua alla profondità, alla lentezza, al senso critico, perché alla fine io vorrei dire, è forse azzardato ma forse ci prendo, leggere è un atto di resistenza, e questo oltre a essere un modo per ritrovare il tempo del pensiero, la profondità dell'esperienza e la libertà, anche la libertà interiore. Perché? Perché i personaggi, leggendoli, vediamo come noi li vogliamo e non sono un'immagine già fatta. Possiamo proiettare i nostri scenari all'interno della scena che leggiamo e non accogliere qualcos'altro. E infine leggere ricostruisce il pensiero astratto, aiuta a strutturare meglio le idee, ci aiuta a comprendere concetti complessi, a fare dei collegamenti tra realtà che sono diverse, e questo alla fine si traduce all'uso pratico, in un linguaggio più chiaro, più articolato, in interazione poi quando parliamo con gli altri, più profonde e anche più significative. Perché? Perché si riesce a comunicare non soltanto ciò che si vede, ma anche ciò che si pensa e si immagina. Abbiamo un intero vocabolario di possibilità. E allora l'invito, oltre a leggere e anche indossare quei panni, torniamo a essere il Sandokan di Salgari, l'Huckleberry Finn di Mark Twain, sorprendiamoci come fece Gulliver di Jonathan Swift, e poi educhiamo i nostri figli a essere coraggiosi come, non so, Tom Sawyer di Mark Twain. È grazie all'immaginazione che abbiamo scoperto e costruito dei mondi. Le invenzioni sono l'immaginazione fatta realtà, e allora l'invito è proprio: viviamoli questi mondi, camminiamoci dentro, non restiamo ai margini e soltanto sempre in punta di pollice o indice, dipende dal dito che usiamo sul tablet o sullo smartphone, e se altrove succede qualcosa, non staremo perdendo nulla, qualcuno poi ce lo racconterà.
Beh, bell'antidoto, mi piace, sottoscrivo. E a questo punto, Fabiano, ci lanciamo in una bella lettura. Stasera, per esempio, cosa si legge?
Stasera si leggerà, non me lo ricordo più, stasera ho in mano Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masper, straordinario, tra l'altro proprio di invenzione si tratta. Perché? Perché l'autore decide di immaginare vite perdute di persone attraverso le lapidi di un cimitero, vite vere, vite inventate, non si sa, però c'è questo grandissimo atto di immaginazione utilizzando un linguaggio bellissimo.
Io mi sa che andrò a riprendere il mio vecchio giovane Holden, non so perché, mi è venuto in mente così, guarda. Comunque avremo modo di parlarne ancora con Fabiano Alborghetti, che è stato il nostro ospite in Cappa e Spalla. Grazie mille, Fabiano.
Grazie a voi e buona serata.
Take you where?
Sekusile, Loren Klasen e Monghesi Ntaka, sono le 17.56, siamo arrivati al momento di darci un tono e per darci un tono, beh, c'è solo una persona, si chiama Lorenzo Luporini. Buonasera Lorenzo, ce lo diamo sto tono?
Buonasera, no? E ben ritrovati, ce l'abbiamo un tono questo weekend, abbiamo assolutamente modo di darci un tono e ce lo possiamo dare con Zero Calcare, immagino che tu conosca Zero Calcare.
Sì, sì, non posso dire di essere proprio il massimo esperto mondiale, lo conosco abbastanza superficialmente, quindi sono credo il allora, pubblico ideale, dai.
Tra 5 minuti lo sarai, mi sento di dire. Zero Calcare, nome d'arte di Michele Rec, nato a Roma nell'83, è un fumettista, anzi nato a Taranto, a Piatra, insomma ormai romano di adozione, è un fumettista autore italiano, diventa celebre per il libro La profezia dell'armadillo, che racconta con ironia e malinconia la vita precaria e i dilemmi esistenziali di un trentenne romano. Il suo stile mescola il diretto romano, l'autoironia e la critica sociale, con un tono molto riconoscibile a metà fra il comico e il tragico. Recentemente, durante il Lucca Comics, ha annunciato la sua nuova serie Netflix che uscirà nel 2026 e si chiamerà Due Spicce, appunto, espressione anche un po' romanesca. L'annuncio è stato molto originale, è arrivato tramite un video pubblicato dal canale Instagram di Netflix Italia, dove hanno annunciato che continua la collaborazione con l'attore Valerio Mastrandè, che storicamente è la voce dell'armadillo nelle sue serie. Tu l'hai vista le serie? Sei un fruitore di questi contenuti?
Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. No, non le ho viste onestamente, quindi sono davvero il tuo pubblico ideale. Vai avanti.
Perfetto, allora approfondiamo. Possiamo raccontare che la prima è stata nel 2021, Strappare lungo i bordi, una storia che rielabora episodi sparsi della biografia del fumettista e si concentra in particolare sul protagonista alter ego di Amici di Sempre, Sara e Secco, che devono intraprendere un viaggio verso il nord Italia, ma anche un viaggio verso diventare adulti e diventare in qualche modo in grado di affrontare i lutti della vita. Nel 2023 è uscita Questo mondo non mi renderà cattivo, che invece ruota attorno agli scontri nati dall'apertura di un centro profughi e dal ritorno di un vecchio amico di Zero, che nel frattempo è cambiato e che in qualche modo ha assunto un percorso diametralmente diverso dal suo. Quindi questo nei capitoli precedenti, adesso appunto abbiamo Due Spicce e possiamo essere un po' a prepararsi sull'argomento. Poi chiaramente Zero Calcare non è solo un, come dire, uno stacchetto animati, ma è un grande scrittore. In circa 13 anni di attività ha venduto 2,5 milioni di copie, lascio qualche secondo per così elaborare il numero in quella che è l'editoria oggi, 2,5 milioni sono veramente tante, e nel 5 dicembre, dal 5 dicembre tornerà nelle librerie con un libro nuovo, si chiama Nel nido dei serpenti. Anche di questo si sa ancora poco, però qui siamo ancora un pochettino in un terreno sconosciuto. quello che possiamo dire rispetto appunto a Zero Calcare è che in qualche modo è riuscito a riportare l'impegno politico e sociale nel mainstream, parlando di precarietà, ansia, antifascismo e addirittura Palestina o periferie, senza fare però retorica o accademia, ma usando un linguaggio accessibile, spesso dialetto appunto il romanesco, i meme, l'autoironia, veicolando contenuti che normalmente sarebbero confinati a un pubblico più militante, più impegnato. Quindi insomma possiamo usare frasi tipo «è il ponte fra la cultura pop e istanze progressiste», un narratore che ha dato forma al disagio di una generazione senza slogan ma con ironia e profondità.
Senti,
ti ho convinto?
Sì, mi bastano due cose però adesso. Ho bisogno di una frase per apprezzare e una per contestare.
Ce l'abbiamo. Allora, se vogliamo essere in qualche modo fan di Zero Calcare, possiamo dire una cosa tipo «ogni suo fumetto è una seduta di autoanalisi collettiva, lui parla di sé ma ci racconta tutti»,
bella.
Così un po' effetto.
Bella,
altrimenti,
bella.
Per essere più critici, più in qualche modo perplessi davanti al nostro intellettuale romano, possiamo dire «certo, ogni sua storia finisce allo stesso modo, lui in crisi, l'armadillo che filosofeggia e noi col magone, ma basta». Ecco, un po' più tranchante.
Va bene. Se c'è ancora qualcosa da aggiungere sull'argomento?
Ma ti lascio con una chicca, nel senso che appunto l'intellettuale, l'impegno, ma la verità è che se vogliamo sembrare intenditori della Calcare possiamo citare la sua grande passione per Max Pezzali, che è un po' insospettabile, ma pare che appunto Michele Rec sia particolarmente affezionato all'artista di Pavia.
Beh, con questo adesso sono pronto, mi lancio senza nessun problema.
Cintura nera di Zero Calcare.
Va bene, buona serata e grazie mille a Lorenzo Lupolini che ritroveremo sicuramente venerdì prossimo. Buon weekend. Le coincidenze per definizione suscitano curiosità, ma alcune, se possibile, sono ancora più curiose. Può succedere che la stessa persona, nello stesso giorno, il 7 novembre, a distanza di 10 anni esatti, si ritrovi a vivere esperienze completamente agli antipodi? Sì, è possibile. Procedo con l'esposizione dei fatti. Il soggetto se la cava molto bene con la favela, già dai primi anni di scuola eccelle nell'arte dell'oratoria. Questa capacità spesso serve a nascondere una certa insicurezza di fondo. Non è particolarmente alto, attraente, seducente, con quel sorriso un po' così, un po' sghembo, ma con le parole ci sa fare. Viene da una famiglia povera e quindi impara presto che nessuno ti regala niente. Quello che ottieni te lo devi conquistare, è uno tignoso. La sua carriera pubblica, diciamo così, non parte proprio col piede giusto. Concorre per il ruolo di presidente degli studenti, ma viene battuto. Poco importa, la vita va avanti. C'è da alzarsi presto, spesso alle 4 di mattina, per andare a prendere frutta e verdura al mercato, riportarla al negozio della madre, aiutarla ad esporre la merce e poi, finalmente, è tempo di andare a scuola. Studia legge all'università e, non essendo ricco, deve battersi, deve eccellere per garantirsi la borsa di studio. L'abbiamo già detto, è tignoso, ce la fa. E stavolta viene pure eletto presidente di un'associazione di studenti dell'università. Chi la dura, la vince. Si laurea, si sposa e, naturalmente, si avvicina alla politica. Buona la prima, a 33 anni viene subito eletto in Parlamento e si ripete nelle elezioni successive. È un wunderkind, tanto che il suo partito lo sceglie per una carica di grande prestigio, la vicepresidenza. Il ticket, come si dice in gergo, vince entrambe le elezioni in cui è in gioco. E a questo punto è solo questione di tempo, no? Dopo la vicepresidenza, logica vuole che ci sia la presidenza. La macchina si inceppa. Nonostante l'esperienza, la grande oratoria, la preparazione e la determinazione, perde il confronto pubblico con l'avversario perché quell'altro è più giovane, anche se di poco, di 4 anni, è più sorridente, è più convincente. Viene battuto per poche migliaia di voti. Il colpo è duro ed è difficile rialzarsi, ma lui non molla e l'occasione si presenta poco tempo dopo. C'è la carica di governatore del proprio stato da conquistare. È l'opportunità giusta per rimettersi in pista, lo sente. Il problema è che non ci sentono gli elettori. Altra sconfitta. Niente, dopo 2 botte del genere c'è solo una cosa da fare, gettare la spugna. Dopo la sconfitta ai giornalisti scandisce queste parole. Questa è la mia ultima conferenza stampa e non mi vedrete più in giro. Era il 7 novembre del 1962. Il 7 novembre del 1972, quello che aveva detto non mi vedrete più, vince per la seconda volta le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Cos'è, uno scherzo? Per certi versi sì, visto che stiamo parlando di Tricky Dicky, lo scaltro ingannevole Dicky o, secondo i detrattori, il bugiardo Dicky, soprannome affibbiato al 37esimo presidente degli Stati Uniti, nonché primo ed unico presidente costretto per le conseguenze dello scandalo Watergate alle dimissioni. Per gli amici era Tricky Dicky, per la storia Richard Nixon.
Late last night I was watching the tube and I saw the most incredible thing. They built a new mechanical man, looked just like a human being. I started to become terrified, good God, it was making me sick. And then I began to realize it was no one but Tricky Dick. Yes, it was Tricky Dicky from your Belinda, hip, 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 hooray. Tricky Dicky from your Belinda, hip, 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 hooray. He walks, he talks, he smiles, he frowns, he does what a human can. It was Tricky Dicky from your Belinda, the genuine plastic man. There is no can't in American, so we once could say. But now our boys won't fight no more to bring us victory. Where are the mountain majesties above the fruited plains? Who will come to lead us in our hour of pain? Why, it's Tricky Dicky from your Belinda, hip, 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 hooray. It's Tricky Dicky from your Belinda, hip, 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 hooray. He walks, he talks, he smiles, he frowns, he does what a human can. Tricky Dicky from your Belinda, the genuine plastic man. Hey! Hey!
my God, it's terrible here in the USA. The water's polluted, the economy's crashing. Can't someone save the day? The war keeps going on, and the kids won't respect the cops. It's even said that God is dead. When will it ever stop? Hey, it's Tricky Dicky from your Belinda. Hip, 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 hooray. Tricky Dicky from your Belinda. Hip, 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 hooray. He walks, he talks, he smiles, he frowns. He does what a human can. It's Tricky Dicky from your Belinda, the genuine plastic man. And across the garbage highways, from the oil-drenched plains, now we'll see a victory. America shall rise again. Pass the word that the buffalo herd to the home of the free and the brave. It's Tricky Dicky from your Belinda. Hip, 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 hooray. Well, it's Tricky Dicky from your Belinda. Hip, 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 hooray. It's Tricky Dicky from your Belinda. Hip, 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 hooray. He walks, he talks, he smiles, he frowns, does what a human can. It's Tricky Dicky from your Belinda, a genuine plastic man. Oh yeah, he's a genuine plastic man. Oh yeah, he's a genuine plastic man.
Tricky Dicky, dedicato, si fa per dire, proprio a Richard Nixon, di cui abbiamo parlato poco fa. Mi sa che l'autore di questa canzone, anche il cantante, non fosse un grandissimo fan di Richard Nixon. Lui era Country Joe McDonald. Adesso abbiamo India Owens and the Cookout con questa I Still Believe. Ci occupiamo ora di un servizio realizzato dalla collega Lorena Pianezza che trovate sul nostro sito rsi.ch nella sezione Cultura. L'arte ha una responsabilità spirituale, bel titolo. Al centro di questo contributo c'è la mostra di Michelangelo Pistoletto, inaugurata da appena una settimana nella splendida Reggia di Monza. Le opere esposte in questi spazi raffinati ripercorrono tutta l'attività artistica di Pistoletto, mantenendo al centro la spiritualità e il dialogo fra religioni per la pace. Infatti il titolo è Ur-Ra, Unity of Religions, Responsibility of Art. Noi prendiamo spunto da questo servizio, non parliamo tanto della mostra alla Reggia di Monza, ma prendiamo spunto da questo servizio di Lorena Piazza per parlare più in generale di arte e spiritualità. E lo facciamo con un ospite illustre, il curatore e direttore di Artissima Fiera Internazionale di Arte Contemporanea a Torino, Luigi Fassi. Benvenuto su Rete 2.
Grazie, buonasera a voi.
Allora, Luigi Fassi, quali elementi propri dell'arte la rendono, diciamo così, una buona mediatrice per popoli, culture e religioni, al di là delle differenze?
Ma io non credo che l'arte sia in prima istanza necessariamente uno strumento di mediazione quando si tratta soprattutto di temi religiosi. Penso che l'arte più che mediatrice è creatrice di epifanie, quindi di apparizioni, è uno strumento di creazione, di realizzazione di realtà e intuizioni inedite, anche di contrasti. La mediazione non credo quindi che sia necessariamente in prima istanza il ruolo che l'arte ha e ha avuto in ambito religioso. La mediazione forse è un ruolo più ancillare che spetta a delle discipline più di ermeneutiche che sanno accompagnare o interpretare l'arte, ma non credo che appartenga all'arte in prima istanza. L'arte piuttosto irrompe, crea anche delle spaccature piuttosto che delle mediazioni, quindi forse più che ricomporre l'arte va a creare davvero delle rotture, e da questo punto di vista credo che gli esempi ce ne sono stati anche di eclatanti, di importanti. Penso in anni recenti, parlando dell'arte contemporanea, a quando Maurizio Cattelan, forse lo ricorderete tutti, nel 1999 nella Biennale di Venezia curata da Harald Zeman presentò l'opera La Nona Ora, la raffigurazione a scala 1:1 del Papa Giovanni Paolo II abbattuto a terra colpito da un meteorite. Fu quello un caso proprio grazie al quale il tema del rapporto arte e religione irruppe, no? Davvero in quella platea così mediatizzata e importante come la Biennale di Venezia, mostrando come sì, l'arte parlava di religione, ma lo faceva non mediando, bensì rompendo uno schema, anche portando immagine forte, per alcuni scioccante, per alcuni addirittura blasfema, ma creando proprio per questo un dibattito che coinvolgeva poi forse il ruolo di altre mediazioni, non da ultimo il giornalismo, proprio per invece provare ad andare a mediare, a raccontare quello che l'arte aveva spaccato in quel caso, quindi un'immagine così iconica come quella del Papa. Ma potremmo pensare ad altri esempi, mi viene in mente parlando di uno dei grandi artisti della cultura visiva tedesca degli ultimi decenni, Martin Kippenberger, che si è confrontato in maniera laica, importante, con temi religiosi. Un'opera sua importante era Zuerst diffuse, prima i piedi, nel quale vi era una rappresentazione iconografica che adombrava la figura di Cristo crocifisso in croce, rappresentato nelle fattezze di una rana. Ci fu addirittura uno scandalo che l'opera creò nel lontano, penso, 2008 al Museum di Bolzano. Quando quell'opera venne esposta si creò un'eco mediatica enorme, intervennero anche le autorità religiose, penso addirittura Papa Benedetto, per, come dire, rimarcare come quell'opera avesse offeso la sensibilità. Kippenberger in realtà era un artista straordinariamente attento alla sensibilità, aveva affrontato con quell'opera Zuerst diffuse un'immagine sì di ispirazione religiosa, ma che in chiave molto laica rappresentava un senso di fallimento, di disfatta, forse di perdita della speranza. Quindi ancora una volta un esempio di un'arte che non si fa mediatrice, ma piuttosto irrompe, crea un'epifania e quindi una grande possibilità però di interpretazione e di pensiero.
Ecco, a questo proposito spesso si dice l'arte viene definita come fine a se stessa, come qualcosa che si rinchiude in se stessa. Secondo altri invece naturalmente può essere molto utile e addirittura appunto trasformare la società. Secondo lei è davvero possibile arrivare a trasformare una società?
Ma io penso che anche qui certamente sì, e credo che gli esempi siano importanti, ma guarderei forse in questo caso ai secoli passati. Penso all'esempio della Biblia Pauperum, come un certo tipo di iconografia cristiana si fosse tradotta nelle rappresentazioni all'interno delle chiese cristiane cattoliche delle narrazioni della vita di Cristo e quindi un percorso di epifania e di trascendenza. Quindi la Bibbia Pauperum, la Bibbia dei poveri, appunto così si diceva, perché erano immagini che avevano un potente una potente forza evocativa, soprattutto per chi non sapeva leggere la Bibbia. Per secoli la Bibbia Pauperum, attraverso questa iconografia, ha trasformato la società, ha plasmato il contesto sociale, ha creato una narrazione condivisa che ha agito potentemente nell'immaginario collettivo. E quindi quello è stato sicuramente un esempio di come l'arte ha saputo trasformare la società mediando proprio un racconto importante. Ma proprio credo che l'iconografia che si trova all'interno delle chiese ci porta, io penso, a un esempio molto significativo di arte contemporanea. Penso quando nella cattedrale di Colonia fu inaugurata nel 2007 la vetrata di cattedrale, questo grande intervento installativo, proprio una vetrata incastonata all'interno del Duomo di Colonia, nella quale Gerhard Richter, appunto uno dei grandissimi artisti del nostro tempo, ha fatto una riflessione interamente astratta per evocare l'ambito spirituale. Un'astrazione che aveva addirittura suscitato qualche polemica, perché per qualcuno segnatamente sembrava ispirarsi troppo forse a un'iconografia non narrativa, più prossima alla Bibbia Pauperum. Resta il fatto che certamente l'arte ha questa capacità di informare attraverso il tempo, anche in tempi lunghi, una trasformazione della società attraverso la veicolazione di messaggi che sono poi destinati a entrare in maniera più o meno astratta, più o meno narrativa, attraverso l'immaginario collettivo, e quindi certamente a cambiare anche il corso dei nostri pensieri, il corso dell'evoluzione della società.
Luigi Fassi, direi che non sono pochi gli spunti e le chiavi di lettura che abbiamo potuto raccogliere in questi pochi minuti. Grazie appunto a lei, curatore e direttore di Artissima, Fiera Internazionale di Arte Contemporanea a Torino. Luigi Fassi, grazie mille per la disponibilità.
Grazie a voi dell'invito.
In conclusione ricordo che il servizio firmato da Lorena Pienezza, da cui siamo partiti per questa serie di riflessioni con Luigi Fassi, L'arte ha una responsabilità spirituale, sulla nuova mostra di Michelangelo Pistoletto alla Reggia di Monza, si trova nel nostro sito rsi.ch nella sezione Cultura.
Me un paesa de curdo, lembro el momento desfortunado. Cojalidad, la me va al trompio, el posto andó, o viñese. El posto andó, le viñese. Per tutto el mundo, postate in giro. Mañana yo hago piantar. Oh, que qué fa, o pie de debe, pego ni que me dan a más, e que ni que me dan a más. La me María, la me el puede, ma aspettai la gara giù. Ripartirò con la corriera e murarò che se di, e murarà che se di. Te fam potrà nella meva il rompio, per te ci anche pegnerà, te trovare non termurù, mi vota a terra dormarò, li vota a terra dormarà. Te ci disarà che ir in tambo el mismo está y la vedrá più. Pagamo vergüenza que hoy diga tuch, encontraré en paradis, encontraré en paradis. Ve un paisa, poso de cordón,
lembrei momento desfrutina con realidad la meva trompia el posto onde ho vinse el posto onde le vinse.
Un orecchio poco allenato, tipo il mio, potrebbe pensare siamo dalle parti di Bergamo. No, non è Bergamo, è Brescia. Stiamo parlando di Charlie Cinelli, bassista, chitarrista, cantante, appunto bresciano. All'anagrafe si chiama Giancarlo Cinelli, nel 1958, qui l'abbiamo ascoltato con Zode Corda. Sono le 18:25 in questo momento. Sergio De Laurentiis in studio ed Elisa Rossello in redazione vi ringraziano per averci seguito e vi auguro una buona continuazione, in questo caso con una novità fresca fresca. Il disco è uscito proprio oggi, un grande pianista americano, si chiama Aaron Parks, il disco è By All Means e il pezzo che vi facciamo sentire è Little River.